Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento, capirai. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare.
Ben trovati ad una nuova puntata di Del Gatto e la Volpe, sempre qui negli studi di Via D'Azeglio su Radio Revolution.
Ciao!
Ciao Darica. E quest'oggi abbiamo il contributo speciale alla regia di
sì,
Francesco.
Non devo fare niente io!
Non deve fare niente, è contenta. Ma io direi di partire subito con gli argomenti di oggi.
Assolutamente.
Allora, oggi trattiamo di un'attivista pacifista che è stata assassinata in Libia, poi ci sarà un contributo speciale per la sezione nazionale e in seguito di una tentata aggressione sessuale a Parma.
Di cultura parleremo di una mostra che c'è a Palazzo del Governatore qui a Parma, di sport e del calcio greco, poi passeremo alla sezione libre musica,
in cui parleremo della preda di Irene Mirovski.
E come al solito facciamo la classifica dei 5 singoli più venduti in Italia, per poi passare alle notizie
hot.
Degli Who.
Perché ridi, Darica?
È talmente famosa che se non l'avete riconosciuta non potete neanche parlare.
Certo, no, verissimo. Passiamo alla politica internazionale e andiamo in Libia, dove è stata assassinata a Tripoli un'attivista pacifista.
In realtà siamo alle Hawaii, sentite la base.
Sì, in effetti. Si chiamava Intissar Al-Azari, se la pronuncia non è giusta mi scuso. Il suo corpo è stato ritrovato martedì a Tripoli senza vita. Lei aveva 35 anni, è stata una militante per la difesa dei diritti umani. Aveva fondato il gruppo Tanwer, che vuol dire illuminazione, che è un movimento pacifista contro l'uso della violenza da parte delle centinaia di milizie nel paese che ci sono ora. Lei si opponeva ai movimenti islamisti radicali che hanno trovato terreno fertile in Libia soprattutto dopo il tentativo di colpo di stato avviato dal generale Khalifa Haftar la scorsa estate. E lei è stata, Intissar è stata ritrovata nel bagagliaio della sua auto, crivellata di colpi.
Oddio.
E per mesi in questo periodo c'è stata una campagna di omicidi politici condotta da gruppi salariati a Bengasi. Lo scorso giugno, infatti, è stata assassinata da delle, forse si pensa, ma insomma è molto probabile visti i tempi, da milizie islamiste. È stata uccisa l'attivista per i diritti umani Salwa Bugais.
Vai, vai.
Ce la posso fare. Che era un avvocato e vicepresidente della Commissione per il Dialogo Nazionale in Libia e attivista per la difesa dei prigionieri politici. Insomma, la situazione non è esattamente buona per chi fa l'attivista e si spera che questi omicidi finiscano presto, anche se la vedo dura se la situazione politica in Libia non cambia.
Assolutamente.
Ecco.
Scusa se ho riso all'inizio, ma stavo per dire una cosa, tipo perché tu hai detto il nome, no? Hai chiesto scusa.
Sì, perché non lo pronuncio.
Io dentro di me ho pensato la solita stronzata che diciamo sempre, vabbè, tanto ci starà ascoltando, e dopo tu hai detto è morta, e allora ho detto no, non ci sta ascoltando no, comunque, meglio. Per cui mi è uscita un po' male.
Giusto.
E in onore di questa attivista andiamo a ascoltare Perfect Crime dei Guns N' Roses. Guns N' Roses con le chitarre di Slash. Io amo questo gruppo. Guarda, la mia copertina di Facebook è Axel. Vabbè, sono innamorata di lui. Silvia, allora adesso parliamo di politica nazionale. Sì, nazionale, giusto?
Scusa, un po' di mal di gola. Apriamo questa pagina di politica nazionale con la Lega Nord. Il segretario cittadino di Varese, Marco Pinti, ha dichiarato di voler dare le armi ai cittadini per la difesa personale. Pensateci, finalmente i varesini potranno difendersi dalle cazzate leghiste. Intanto Berlusconi se ne sta nell'ombra a tramare qualcosa. Fortunatamente l'ombra di Cesano Boscone e non quella della sala del Bunga Bunga, il che è già qualcosa. Fatto sta che A-Towers, società controllata da Mediaset, ha lanciato un'offerta di pubblico acquisto su niente proprio di meno che RaiWay, diretta concorrente nell'ambito televisivo. Bersani ha dichiarato che è come se il Milan si comprasse l'Inter. Già, caro Bersani, è come se Forza Italia si comprasse il PD a un certo punto. Già, un vero peccato che in realtà sia stato il PD a comprarsi Forza Italia. Comunque, ve la immaginate la televisione italiana senza duopolio? Il sogno dell'italiano medio, ragazzi. Barbara D'Urso a reti unificate. Già ce la vedi con lo speciale sull'Isola dei Famosi. Andiamo a vedere cosa sta facendo Rocco Siffredi. Oh, ma tu guarda, è la stessa cosa che Renzi sta facendo a milioni di italiani. A proposito di Renzi, è riuscito a far approvare il decreto legge sul Jobs Act. Adesso si aspetta la pubblicazione dei primi decreti attuativi. Sono piovute le accuse. È un decreto che favorisce le imprese a discapito dei diritti dei lavoratori. Secca la replica dei rappresentanti delle imprese. Quali lavoratori? Da oggi si chiamano schiavi. Per concludere, Grillo e Casaleggio sono andati in compagnia di una 18enne siciliana del Movimento 5 Stelle dal Presidente della Repubblica. Ve lo immaginate Mattarella che si trova davanti ai due guru del movimento? Beppe e Casaleggio gli hanno consegnato una lettera, ma ovviamente Gian Roberto ha detto che potrà aprirla solo nel 2087, anno in cui, grazie alla ricerca scientifica, ingerendo lo yogurt Müller, si riuscirà davvero a fare l'amore con il sapore. Grillo è riuscito tramite il suo blog a difendere Gino Paoli. Ha detto: quando vuoi passiamo io, Gian Roberto e la ragazza italiana siciliana, cioè del Movimento 5 Stelle, a trovarti. Così possiamo essere come quattro amici al bar. In Svizzera, però.
Fantastico.
Silvia non solo è diventata uomo, ma anche di Salerno, sul conto.
Sì, infatti.
C'è un maldito, una
tosse. Ha perso un po' l'accento veneto.
Invece, la mente geniale che ha dietro a questo intervento, che mi ha fatto venire delle risate, è...
è Luca Mautone, mio coinquilino e nostro compagno di corso.
Che ci porta?
Charlie Faser, dei Bostelle.
Bostelle!
Quanta roba si
Baustelle con Charlie Fa Surf. Charlie è il nome del mio cane, fra l'altro. So che non c'entrava niente, però adesso tutti dormiranno sogni tranquilli.
Ci sta, ci sta.
Torniamo a noi
e dopo l'intervento di Luca parliamo di politica locale, perché c'è stata un'aggressione, una tentata aggressione sessuale a Parma, giusto mercoledì mattina. Sono le 5:35 di quella mattina e una ragazza e il suo coinquilino stanno andando a prendere il treno per andare a Firenze da un amico che si laurea. Lei indossa un cappotto nero, delle calze scure e dei tacchi piuttosto bassi. Stanno parlando tranquillamente anche per svegliarsi nella mattina, quando compare all'altezza del Duc un ragazzo che è sulla ventina, ha le cuffie, si sente addirittura la musica che ha nelle cuffie e gli occhi allucinati. Lui, quando compare, comincia a battere le mani, guardando la ragazza urla: «Bella, bella, ti scoperei, sai, te lo metterei nel culo!» La ragazza, come tutte, è abituata a sentirsi dire cose del genere. Di solito lo dicono, se ne vanno via e si dice: «Vabbè, ciao amico, vai in pace». Lui invece resta lì, anzi li segue i due ragazzi, afferra il braccio del ragazzo che intanto si è messo in mezzo per proteggere lei. E l'aggressore continua ad urlare: «Me la scoperei, fratello, glielo metto nel culo, sai, la metto avanti, glielo metto nel culo», e continua a ripeterlo più e più volte. La ragazza trattiene il respiro, chiama lievemente il suo amico come se riuscisse a mettere una barriera tra loro due e l'aggressore, anche se non serve a niente, e questi continua ad urlare. Il ragazzo cerca di spingere via l'aggressore, che invece urla: «Non mi toccare!» Da che pulpito viene la predica, no? Continua a gridare: «Ti scopo, sai!» La ragazza solleva appena lo sguardo per dirgli di andare via. L'aggressore le dice: «Non mi guardare!» E lei abbassa lo sguardo terrorizzata, perché non ha paura di quello che potrebbe succedere, anche perché questo qui non li lascia stare, continua a strattonare il ragazzo, e ad un certo punto finalmente se ne va. Speriamo a cercare qualche vittima che sia fortunata, come i due ragazzi che sono comunque, che stanno bene adesso. I due continuano a camminare molto svelti per mettere più distanza possibile, e quasi si mettono a correre. Lui cerca di tranquillizzare lei, perché ovviamente è piuttosto sconvolta, perché l'aggressione è stata molto violenta. Però lei continua a pensare: «Se io fossi stata da sola, non sono libera di camminare per la strada senza rischiare di essere violentata? Le donne devono sempre girare armate per potersi difendere». Quella ragazza, quando studiava la triennale in un'altra città, aveva uno spray peperoncino in tasca. Non che servisse granché, per carità, però almeno dà il tempo di scappare. Poi, quando è arrivata a Parma e lei l'ha fatto vedere ai suoi amici, le hanno detto che in realtà era una città sicura, ovviamente bisogna stare attenti, però insomma si può girare relativamente tranquilli. Quella ragazza ero io, il ragazzo era Luca, la mattina del 25 febbraio. Da mercoledì mattina lo spray peperoncino è tornato alla mia tasca, perché io non mi fido più.
Cibernetici, signori degli anelli, orgoglio dei manicomi. Shocking my town, velvet underground. Ho incontrato shocking my town, allucinazioni. Stiamo diventando come degli insetti, simili agli insetti.
nelle mie orbite si scontrano tribù di suburbani, di aminoacidi.
Shock in my town, Franco Battiato. Io sono
è sconvolta, Darica.
Sì, abbastanza.
Passiamo alla cultura,
sì.
Dai.
Che parlare di questo, vabbè. Mi sento, vabbè, non, adesso qualsiasi cosa io dico, vabbè, non me l'aspettavo, quindi sono rimasta senza parole. Comunque andiamo avanti. Esplora l'aspetto sacrale archetipico della maternità e il suo ruolo fondamentale nella cultura mediterranea attraverso una selezione di capolavori archeologici e artistici, da Pinturicchio, Veronese, Moretto fino ad arrivare a Giacometti, Pistoletto e Vilviola. È la grande mostra allestita dall'8 marzo al 28 giugno nel Palazzo del Governatore di Parma. Saranno esposte 170 opere provenienti da oltre 70 importanti musei e da collezioni private italiane e assicurate per circa 100 milioni di euro di valore, quindi una mostra importante. Si chiama Mater, percorsi simbolici sulla maternità. È promossa dal Comune di Parma ed è stata ideata da Elena Fontanella, mentre la curatela è stata affidata ad Anna Maria Andreoli e a Cosimo Damiano Fonseca. Una selezione finalizzata a indagare, anche dal punto di vista artistico, i maestri della vita e della procreazione, i misteri della vita e della procreazione, sia nelle dimensioni soggettive sia in quelle cosmiche. Parte dalle statuine delle donne preistoriche fino ad arrivare al percorso che è stato fatto dagli artisti e dagli avanguardisti nel secolo breve, quindi fino al Novecento, ed è aperta al Palazzo del Governatore, quindi andateci.
Tu ci sei stata?
No, per l'8 di marzo.
Ah, per l'8 di marzo, e buonanotte.
Per la festa delle donne. E niente, quindi ci andremo a vederla e invitiamo tutti i nostri ascoltatori a fare un salto, perché si prospetta come una cosa comunque, oltre che bella, anche unica, perché
sì,
ci sono delle opere che appartengono a collezionisti privati, quindi che non è possibile vedere in altri momenti.
Certo.
Quindi andate a vederla.
È una buona cosa.
E da una mostra dedicata alle mamme passiamo a una canzone dedicata a una mamma, in particolare quella di Jovanotti e tutte le mamme dei ragazzi che si divertono.
Oh,
Giovanotti, è passato un po' di tempo da quando cantava questa canzone.
Decisamente.
Mi sento i suoni sono cambiati di Giovanotti.
Anch'io c'ero. Insomma, c'eravamo tutti, Luca.
Anch'io c'ero, cosa vuol dire? Cioè, mica l'ha fatta quando c'erano i dinosauri, porco cane.
Lo so, però...
è passato un po' di tempo. È che Luca è vecchio.
Memoria storica da poter capire.
Luca stava ammettendo di essere vecchio. Quanti anni hai, Luca?
27.
Vedi che sei vecchio.
Vecchio.
Sì. Nonno Luca.
Passiamo allo sport.
Di cosa ci parli?
Parliamo di calcio, che a Silvia piace molto. E in particolare di calcio greco, perché il governo greco ha disposto la sospensione immediata del campionato di calcio a causa dei ripetuti episodi di violenza fra le tifoserie che ne hanno caratterizzato lo svolgimento. Secondo il governo di Tsipras non ci sono le condizioni di sicurezza per continuare. Il suo ministro dello sport infatti ha detto che se i 18 club non introdurranno ticket elettronici e telecamere di sicurezza durante le partite, non si andrà più avanti con il calcio. Cioè, già la prossima stagione non parte se i club non si attrezzeranno in modo tale da rendere sicuri i loro impianti e a prova di, cioè anche con le telecamere, non ci sarà più calcio in Grecia.
Proprio chissà come adesso... in Italia,
Esatto. Ma chissà adesso la popolazione come sarà, cioè nel senso che prima era apprezzato, adesso non lo so.
E come al solito, per gli errori di pochi, poi ci rimettono tutti quanti.
Sì,
anche sono errori piuttosto gravi.
Non
questi,
so se i greci sono assolutamente come noi italiani sul calcio.
No, però vogliono copiarci e fare la tessera del tifoso anche loro, come abbiamo noi in Italia. Come se servisse, no?
Sì, infatti, non serve
a garantire la sicurezza estrema negli stadi.
Infatti.
Ma lei ci vorrebbe anche la tessera del cittadino a questo punto, per cui...
Sì, sono d'accordo.
Vabbè, quindi questo è quanto. Almeno abbiamo... è arrivato un segnale forte dal governo, comunque non è come negli altri paesi.
Certo.
Comunque Tsipras si sta facendo vedere
forte,
quei controcazzi.
Tutti i giornali stanno
Ciao,
più o meno già tracciando qualche bilancio e già cominciano a dire ma ha sbagliato qui, ma non doveva parlare così con i tedeschi, doveva accettare le proposte,
doveva pagarci.
Beh, poi se leggi il Fatto Quotidiano
deve uscire
un'offesa dall'euro. Tutti i giorni.
Vabbè, cioè, secondo me è ancora presto per tracciare un bilancio.
Beh, sicuramente è presto, però intanto i giornalisti, si sa come sono questi giornalisti che fanno le cose.
Sì, infatti.
Secondo voi ascoltava i Clash a Tsipras?
No. Secondo me sì.
Dici?
Può essere.
E quando ascoltava, magari stava ascoltando questa canzone che è White Riot. Clash dall'album omonimo del 1977, questo andava ascoltato fino alla fine perché
sì, è vero,
finisce
vero.
Così.
Bene, parliamo di libri.
Vai!
E quest'oggi parliamo del libro La preda di Irene Milovsky.
Allora, che tutti hanno letto.
Ma certo, ovviamente. Spieghiamo un po' chi è questa autrice. Tu no, Luca?
Nemmeno io.
Male, ce l'ho a casa, te lo presto.
Le, sei rovinato. Ti fa fare il riassunto, la scheda del libro con i personaggi, il luogo, il tempo...
Sopra.
Un articolo per la cultura di Parma Ateneo.
Ovvio.
E in più ti fa indossare i panni della protagonista femmina.
No, in realtà è un uomo.
Allora un uomo, allora niente.
Non c'è una coprotagonista.
Non è un nome femminile. No, come no, la pena.
No, la preda, preda. Si chiama il.
La mia cultura di lettere, ragazzi.
Faccio io la preda.
Così vi do proprio sacchi di cultura.
Comunque, Nemirovsky è nata nel 1903 in Ucraina. Era di religione ebraica, poi si è convertita al cattolicesimo e ha vissuto e lavorato in Francia. Tuttavia, viene arrestata e deportata nel luglio del 1942 ad Auschwitz, dove muore dopo un mese per tifo. È stata accusata di antisemitismo nonostante fosse comunque ebrea, più che altro perché in molti suoi libri lei presenta dei personaggi ebrei con dei tratti molto caricaturali. Di questo lei se ne è pentita quando è stata deportata, almeno così racconta la figlia, specialmente per quanto riguarda la figura di David Golder, che è il protagonista del romanzo omonimo pubblicato.
Quello che farà lui. Ah, no.
No, è un altro. Pubblicato nel 1929 e con il quale ha avuto successo quando aveva 26 anni. Ma parliamo della preda, che è stato presentato quando è stato pubblicato nel 1938 come il Julien Sorel all'epoca della crisi. C'è il protagonista, che si chiama Jean-Luc Daguerne, che vuole afferrare il mondo a piene mani, come si suol dire, diventare uno di quelli che gestiscono il potere e gli affari, e per riuscirci accetterà di essere umiliato, di mentire, di adulare anche le persone sbagliate, fare il doppio gioco e alla fine persino tradire il suo migliore amico.
Una bella persona.
Meglio, sì, infatti, o meglio, il suo unico amico. Poi ad un certo punto gli arriva, non lo so, tipo l'epifania di Joyce, e riscopre dentro di sé quel desiderio di tenerezza, d'amore. Non guardatemi male perché uso queste parole, però ragazzi, vai. Che per anni ha dovuto soffocare e cercherà l'amore, purtroppo, nella donna sbagliata, perché è una donna impegnata. Questo libro alla fine spiega come puoi avere successo quanto vuoi, puoi avere il potere che vuoi, però ti mancherà sempre una parte se non sviluppi tutta la tua persona, e la propria persona è formata sia dal lavoro, dagli affari, ma anche dai sentimenti e dalle passioni. Giusto?
Giusto. Mi piace come Francesco non becca mai la
base giusta.
No, è bello, sì, lui ovviamente, poverino, non sapendo le notizie, mette sempre queste basi belle allegre che ci riportano alle Hawaii, atmosfere estive. E poi Silvia lo strong, perché muore deportati a Auschwitz. Sì, cioè ci mancava solo che le morisse la figlia, sprazza, la mamma, la nonna, tutti insieme. Avevamo fatto proprio un plan. Quindi
insomma,
quando ho visto la sua, quando lei ha parlato di Auschwitz, lo sguardo che ha fatto Francesco è stato impagabile. Gli sono cascate le braccia, mi cazzo.
Ma è bello così.
Ma le notizie di Silvia, così, te l'ho detto. Quando
parlo, io parlo di cose serie.
Effetto, no?
Sì, esatto, è un po' surreale questa cosa.
Con la base divertente.
Ma noi va bene così, perché il gatto e la volpe va bene così.
Siamo nel teatro dell'assurdo, in realtà.
Aspettando Godot.
Esatto.
Passiamo alla classifica dei singoli più venduti in Italia. Al quinto, solo i 5, perché sennò 10 diventano. Al quinto posto abbiamo 4-5 Seconds di Rihanna con Kanye West e Paul McCartney.
Ah.
Un bel trio.
Sì.
Poi abbiamo al quarto posto, scesa di una posizione rispetto alla scorsa settimana, Thinking Out Loud di Ed Sheeran.
Ah, il tuo amore.
Mio amante. Mm-hmm. Al terzo posto, spodestando Ed Sheeran, sale Marco Mengoni con Guerriero.
Oh mio Dio, no.
Sai, vabbè, che però allora, non mi piace, adesso, ragazzi, lasciando perdere Mengoni in sé, ma la canzone non è male.
Sì. Poi mi non ho mai voluto ascoltarla apposta,
no, non
perché
è malissimo,
Mengoni,
beh,
mi dispiace.
Più altro perché mi ricorda quello che faccio in Croce Rossa, quindi
mi sento. Tra l'altro, se posso dire una cosa,
no,
è uno dei video.
No, il video è stupendo.
No, è uno dei video, tra l'altro, più cliccato su YouTube. Cioè, nel senso che addirittura ha superato il volo che sarebbero i vincitori,
sì,
di Sanremo. Lo so,
sì,
della serie, sì. Mi stai per dire, ci vuole tanto, ci vuole assai, però.
No, però comunque, a parte che il volo, cioè quei ragazzi lì sono seguitissimi all'estero, cioè sono proprio delle star.
Sì, tra l'altro conta tutta la promozione che comporta Sanremo,
esatto,
tutta la casa discografica che ha fatto uscire il video subito dopo. Cioè, no, nonostante ciò, il video di Mengoni
ha
tipo 16 milioni di visualizzazioni.
Il video di Mengoni è molto bello, ma perché vedi, è la storia di questo bambino che vive diverse situazioni spiacevoli, cioè i genitori che litigano, i bulli che lo menano a scuola e quant'altro. A un certo punto della canzone compare questo guerriero mascherato, una specie di ninja mascherato, che lo accompagna per tutto il video, fino a quando alla fine si trova il bambino da solo e il guerriero a un certo punto sparisce. Il bambino inizia a girarsi per cercarlo, vede che non c'è più, Però poi lui rivive tutte le situazioni spiacevoli, ma con la forza che gli ha lasciato, certo, questo guerriero, quindi riesce a farle bene. Secondo me è molto carino. Al di là di Mengoni in sé, che poi può piacere o meno, però
certo, le cose, certo, che però ha un messaggio, insomma.
Sì, esatto. Al primo posto, salto il secondo adesso. Al primo posto, come la scorsa settimana, abbiamo Uptown Funk di Bruno Mars e Mark Ronson, che resterà lì secondo me per sempre.
Può essere.
Al secondo posto invece abbiamo Hozier con Take Me to Church. Basta, posso parlare ancora?
I guai che non fa regia d'altro,
esatto, non so quando posso svegliare, esatto. Tra l'altro ha un altro video molto denso di significato, perché racconta la storia di due ragazzi. Sono arrivati in Simple Plan. Di due ragazzi,
Francesco,
omosessuali,
sta diventando matto, poverino.
Poi mi sta sopportando da tanto tempo oggi. Due ragazzi omosessuali in Russia. Quindi anche quello è un bel video denso di significato. La canzone, nonostante in Italia sia solo al secondo posto, è disco d'oro in Austria, Germania, Svizzera, Australia, Belgio, Canada, Italia. In Italia ha superato le 90.000 vendite, 90.000
però
copie. Ed è disco di platino in Nuova Zelanda, Regno Unito, Stati Uniti e Svezia. Questo è Hozier, questo è Take Me to Church. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. 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 Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. Take me to church. I'll worship. Mazier, Take Me to Church. Che bella questa canzone. Quando, sì, cioè, quando mi parte in macchina la canto sempre ad altissima voce, soprattutto quando sono al semaforo, la gente mi guarda e pensa che io non sia normale.
Ma infatti tu non sei normale.
Ma a me, a parte quello, tipo uscire in maglietta con meno 15
infatti.
Però meglio cantare che scaccolarsi.
E com'è che ti è venuta questa?
Perché tanta gente si scaccola in macchina al semaforo. Io canto.
Gli altri
quindi
si
è meglio.
Sì, è vero, è meglio cantare che scaccolarsi.
Perché vedo anche gente che si scaccola e poi le mangia.
Che schifo! Oh
è la classica
Dio!
Pulizia al semaforo.
Ma tu la fai?
No.
No, guarda. No. Facciamo. Dobbiamo adesso dobbiamo comprare la macchina della verità. Così io prendo gli elettroni.
Io faccio di peggio.
Tu ti scaccoli?
Luca. No,
dammi una risposta.
No, seriamente.
Mamma mia, che schifo. Esistono i fazzoletti, eh.
Fai autoerotismo?
Sì.
Stai vicino al microfono che non si sente.
Sì.
Sì, l'ha messo. Ma sì, lo fanno tutti. Applausi.
Applausi?
Non ce ne siamo.
Ce ne siamo.
Ma andiamo avanti per piacere.
Dopo l'autoerotismo di Luca.
Ti gratifica questa cosa però?
Io?
No, dico ti
avere
gratifica.
Lo schiavetto dei suoni.
L'applauso, sì.
Avere lo schiavetto dei suoni.
L'applauso
sì.
Sull'autoerotismo ci volevo.
Mi ha fatto segno Francesco. Parte la musica fra con questo segno. Allora, passiamo. Veniamo alla parte bella. Cioè, la parte bella.
Bella.
La parte bella perché parlo io.
La serie che abbiamo fatto schifo fino adesso.
Mi è usato lapsus freudiano. Allora, parliamo delle notizie sceme. Siamo arrivati finalmente alla sezione in cui io vado forte. È proprio il mio campo questo. Il ventenne brasiliano Celso Santebanes ha speso circa $50,000 per trasformarsi in una coppia vivente della bambola Ken.
Che schifo.
Celso.
No, ma scusa, aspetta un attimo.
Ferma là.
Cioè, nel senso, la bambola Ken. Ma tutto. Cioè, no, perché Ken sai che ha un piccolo problemino. No, ha un piccolo problema.
Sì, no, non ha il pene. Allora, ascolta, adesso io dico una cosa. Se è una bambola per le bambine, non possono fargli il membro.
Esatto.
Quindi
ma lui
sta.
Dico.
Perché in realtà, voi maniaci sporcaccioni, in realtà Ken ha le mutande. Sono color carne, ma ha le mutande perché ha l'elastico. Farà tipo le tartarughe che rientra.
Oddio.
Scusa,
È così piccolo che rientra.
Ma vabbè, cioè, per quello non gli si piegano nemmeno le braccia. Cosa vuol dire?
È vero.
Cioè, il pene è un dettaglio. Oddio, l'ho detto?
Sì, sì, l'hai detto, ma non è vero.
No. Nelle bambole.
Bugia.
Nelle
bambole. Andiamo avanti.
Scusate. Francesco è morto.
Celso. Già uno che si chiama Celso, fra l'altro. Vabbè.
Sì, infatti.
È talmente ossessionato dalle bambole che cerca di comportarsi anche come una di esse. Adesso però ha deciso di lanciare una linea di bambole che lo raffigurano.
Oddio.
Lo cito, dice: sono andato a vivere in città per diventare un modello. Non mi aspettavo di avere una bambola a mia immagine e somiglianza. Desideravo io diventare un manichino umano. Il modello è appassionato di bambole da quando è nato. Ma quando gli hanno fatto notare che somigliava ad una bambola, intorno ai 13 anni, ha sviluppato una vera e propria ossessione per un corpo perfetto, sottoponendosi anche a diversi interventi chirurgici, tanto da fargli spendere $50,000. Dice: la gente talvolta è spaventata dal mio aspetto e mi ferma per dirmi che assomiglia incredibilmente a una bambola. Dopo gli interventi ha raggiunto una notevole popolarità in patria, tanto che egli chiederebbe anche $15,000 per partecipare a serate ed eventi.
Cioè, ma stiamo scherzando?
Il conto è chi glieli dà questi soldi
sì,
da
infatti,
partecipare.
Ma bisogna essere dei malati mentali.
Ma il top arriva adesso, cioè proprio, sai, già i modelli in sé nello stereotipo sono belli e stupidi, no?
Sì.
E tipo mi fa sempre morire quando si parla di Miss Italia che chiede la pace nel mondo, queste cose.
Sì.
La perla di questo ragazzo è stata: è tutto magico. La mia vita è cambiata. Mi sento come se tutto il Brasile mi supportasse.
Mi supportasse? Ah.
Sì, ma mi supportasse a fare che?
Sì, infatti.
A fare che?
A fare il cenzo.
Andare... il cenzo.
Andare dal chirurgo estetico?
Sì, infatti. Ma che, che poi che schifo, tra l'altro, perché è pure brutto.
Comunque vi mettiamo una foto sulla pagina Facebook del Gatto e la Volpe, così
lo diciamo sempre, non lo facciamo mai.
No, adesso
.
Lo faccio, guarda, lo faccio subito. Così potete commentare, non lo fa nessuno, però intanto noi ve lo diciamo.
Lo fa il mio papà.
Sì, esatto, il personaggio del mese. Va bene, dopo un Ken, ci vuole una Barbie.
Certo.
E andiamo ad ascoltare quindi Barbie Girl degli Acqua.
You wanna go for a ride?
Sure, Ken.
Jump in.
I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation.
Come on, Barbie, let's go party.
I'm a Barbie girl.
Dedicata al nostro Barbie Boy, cioè Ken. Però Barbie Boy era più bello. Io so che Luca ha un'ultima cosa in serbo per noi.
Allora,
hai azzeccato la base stavolta. Vai, batti il cigolo.
Dai, bellissimo. Vai. Allora, no, me l'avete chiesto voi, no? Me l'avete detto.
Prima no, ma non svelare le quinte.
Non svelare le quinte.
Così, cioè.
No, perché mi avete fatto una testa così, cioè.
Era una sorpresa per i nostri ascoltatori.
La sorpresa è una
io
citazione di un libro. E io accuratamente me ne sono andato un po' a cercare, diciamo. E la mia citazione è questa, allora. In alto, molto più in alto, brillavano le luci del cielo che sono stelle. Dicono che non ci andremo mai perché sono troppo lontane. È una bugia. Ci andremo. E se razzi non basteranno, qualcosa salterà fuori. Allora, viene da un libro del 1953 che si intitola In Italia, Progetto Giove. All'estero, ovviamente, in America, dove il libro è nato, The Lights in... oddio, mamma, il mio inglese...
Vai
appena,
che io traduco, okay. Vai.
The Lights in the Sky are Stars.
The Lights in the Sky are Stars.
Wow.
Va bene.
Detto con questa voce bellissima ed è di...
Non Frederick. Mi hai fatto fare gli orgasmi!
Se vuoi.
Vabbè, lo stesso.
No, non sulla citazione, dai, perché è un libro abbastanza serio.
Falla dopo.
È un libro di Frederick Brown.
Sì.
È un romanzo di fantascienza con dei risvolti psicologici. Il protagonista fa una lunga riflessione, diciamo, su quella che è la sua vita e sul fatto di non abbandonare mai i suoi sogni, di crederci sempre, di non arrendersi.
Anche tu che devi credere sempre ai tuoi sogni.
Sempre.
E alle tue fantasie.
Alle mie
soprattutto
fantasie.
Se c'entra il caramello.
Ecco.
Perché?
Io lo sapevo.
Tanto poi ormai Luca...
Io lo sapevo.
Lui ha fatto l'errore gravissimo di confidarci che una sua fantasia sessuale è quella di avere la sua ragazza ricoperta di caramello. Cioè, vogliamo parlare di questa cosa? Cioè, quanta lingua serve per pulire uno dal caramello? Ma anche della Nutella, cioè, nel senso, devi lavorare di lingua. Ma...
Sì. La Nutella no.
Poi ti si incricca la lingua.
A me non è mai successo. Sei poco allenata, sì. Silvia.
Sai com'è.
A me non è mai successo.
Mi sembra di più esperti.
Sono solo tre mesi.
No? Questa cosa.
Siamo piccole e innocenti.
Esatto.
Sì.
Sì. Quale, soprattutto perché ci ascoltano mamma e
ciao
papà.
Ciao mamma. Ciao no. Papà. Guarda come mi diverto.
Ecco. Punto.
Siamo giunti al termine anche di questa puntata del Gatto e la Volpe.
Sempre negli studi di Via D'Azeglio
che
di
non diciamo
Radio
ma,
Revolution.
Ma perché diciamo negli studi?
Negli studi, per farci fighi.
Senti, senti questa.
Oddio, Darica, ti prego. Dai, simula un orgasmo
no,
solo
dai,
per
dai.
Noi.
No, no, faccio solo in privato.
Ah, va bene, ok, allora ce lo fai dopo.
Vi diamo appuntamento la prossima settimana, sempre qui, sempre col Gatto e la Volpe, con Silvia.
E con Darica.
E senza Luca, ma che è sempre nei nostri cuori.
Certo.
Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe. Stiamo in società. Di noi ti puoi fidare.